Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
Les Déserteurs di Boris Vian, benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, introdotta in modo originale oggi, il disertore per l'appunto, che tra l'altro conosciamo anche nella versione bellissima di Ivano Fossati, e che introduce proprio l'argomento di oggi, sarà pace e disarmo, in compagnia di Ilaria, che frequenta l'Università La Sapienza di Roma.
Buon pomeriggio.
Ma cosa frequenti l'area? Dillo tu, perché sono quelle cose troppo complicate per me che non ce la posso fare.
Ingegneria chimica.
Ingegneria chimica. Una bella ragazza che si è data agli studi,
alla scienza.
Andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi. Loro sono gli Aerosmith, che cantano Give Peace a Chance, un classico anche questo, nella versione appunto degli Aerosmith featuring Sierra Leone's Refugees All Stars.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
For the good of the kids, why punish them for what they never did? Forget the past and learn to forgive. Everything on heart has its own right to live. Whether you are black man or whether you are white, stop this and let us unite.
Sorry,
una versione molto particolare di Give Peace a Chance a Radio Zainet. Diamo una chance alla pace, un argomento che ci è venuto in mente anche prendendo spunto da una cosa singolare che abbiamo trovato nei giorni scorsi anche sul giornale La Repubblica, se non erro, un articolo di Vittorio Zucconi che ricordava come il simbolo della pace compisse 50 anni. Non so se tu hai presente, Ilaria, il simbolo della pace.
Sì, sì.
Il famoso cerchietto con dentro la V rovesciata. Forse qualcuno sa di che si tratta. Tu sai di preciso da dove trae origine?
Mi ricordo di aver visto un servizio in proposito, ma in questo momento non mi ricordo.
Te lo ricordo io subito. Praticamente è un... effettivamente non lo sa nessuno.
È una sovrapposizione di più immagini.
Praticamente sì, è nato a Londra nel 1958, a Trafalgar Square precisamente, nella marcia delle 50 miglia organizzata dai pacifisti inglesi per protestare contro il riarmo nucleare britannico. Un simbolo che è stato ricavato da un grafico dalle segnalazioni marine che le navi si scambiavano. La V rovesciata che sta alla base dell'emblema è in realtà la lettera N nella segnaletica marina, la iniziale di nuclear, e la linea eretta verticale sta per la D, cioè per disarmo. Quindi la figura completa vuol dire nuclear disarmament. Detto questo, andrei ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo subito in studio.
Nel 1958 i pacifisti inglesi, per protestare contro il riarmo nucleare dell'esercito di Sua Maestà, unirono la N e la D dell'alfabeto marinaro per una V rovesciata e una linea verticale, per dar vita ad un simbolo dalle molteplici interpretazioni, da uno stick man che abbassa le braccia in segno di non violenza fino alla stilizzazione di un atto sessuale, come pensarono molti durante la Summer of Love del 67. Da Trafalgar Square il simbolo traversò l'oceano fino a diventare il gonfalone ufficiale di tutti i movimenti contro la guerra, contro tutte le guerre, vessillo di un pacifismo non per necessità tattica o vigliaccheria, ma per rispetto della vita.
Eccoci tornati in studio, quindi questo è stato un po' lo spunto per parlare di pacifismo, di disarmo, ma in realtà gli spunti ci arrivano continuamente anche dai fatti di cronaca. Tanto per dirne una, è arrivato il numero 4000 tra i deceduti giovanissimi tra i soldati americani in Iraq. Cara Ilaria,
ma diciamo che purtroppo basta accendere la televisione al giorno d'oggi e non si vede altro, è brutto dirlo, ma non si vede altro effettivamente, ma cioè, come possiamo vedere non solamente in Iraq, ma purtroppo in tutto il mondo, con o senza armi, insomma.
Preciso che in realtà 4000 è il numero totale dei caduti in Iraq, ma uno su sei aveva meno di 21 anni, quindi proprio giovanissimi vanno, partono.
È terribile, cioè, è terribile. Comunque pensare che hanno la mia età e stanno lì sempre in bilico fra la vita e la morte non è facile.
Non è facile. Speriamo che tutto questo un giorno finisca e che finisca anche abbastanza presto. In collegamento telefonico Riccardo Troisi, referente di Rete Lilliput Nazionale per la non violenza e anche tra i coordinatori nazionali della campagna Control Arms. Benvenuto a Radio Zainet.
Ciao, ciao a tutti.
La lascio subito alle domande di Ilaria.
Buon pomeriggio.
Ciao.
Senta, volevo chiederle, per quanto riguarda il pacifismo italiano, ci ricordiamo di quando dai balconi sventolavano le bandiere colorate per la pace. Come è cambiato il pacifismo italiano da quei giorni?
Beh, io credo che il senso di pace, il desiderio di pace che ha il nostro paese è forte, e per cui non è cambiato molto. Il desiderio di non volere guerre ingiuste, il desiderio di far sì che nel mondo non ci siano 500.000 persone che muoiono ogni giorno per armi e così via, cioè questo desiderio rimane. Il tema è che questo movimento, questo grande movimento della pace, si deve organizzare sempre meglio, perché alcune delle sue priorità poi compaiono nelle agende politiche, che invece di questi temi parlano pochissimo, per cui è un movimento che sta cercando di organizzarsi e far sì che la politica si occupi di pace realmente.
A che punto siamo per quanto riguarda il commercio delle armi in Italia?
Ecco, appunto, questo è il grande tema, nel senso che sia a livello mondiale le spese militari per strutturare gli eserciti stanno sempre più crescendo, siamo arrivati a spendere 1.200 miliardi ogni anno in spese militari, l'Italia è al settimo posto per spese militari perché ogni anno spende quasi 30 miliardi di dollari per armamenti e per eserciti e così via. Per cui le spese militari stanno crescendo in maniera verticale e nello stesso tempo aumenta anche il commercio delle armi, cioè lo scambio di materiale bellico tra paesi produttori. E l'Italia, come molti di voi sanno, è tra i più grandi produttori al mondo di armi leggere, famose pistole, fucili e così via. Siamo il quarto produttore e il secondo esportatore al mondo, e per cui, ahimè, questo business delle armi procede molto bene e non si arresta, e continuiamo a vendere armi a paesi che attualmente sono in situazioni di conflitto, Turchia, Pakistan e così via, per cui dobbiamo assolutamente maggiormente impegnarci perché il controllo del traffico delle armi sia più rigoroso sia a livello nazionale che a livello internazionale.
Mm-hmm. E ora che siamo alla vigilia delle elezioni, che cosa chiedete, che cosa vi aspettate dal nuovo governo, insomma?
Noi ci aspettiamo dal nuovo governo che prenda seriamente in considerazione almeno quattro punti fondamentali. Quello di ridurre seriamente le spese militari nel bilancio annuale appunto italiano e destinare queste spese ad esempio a costi sociali o alla cooperazione, per cui dare una netta inversione di tendenza. Nello stesso tempo rafforzare le leggi di controllo del commercio delle armi, soprattutto delle armi leggere, ancora investire economicamente, per cui mettere dei soldi per la riconversione dell'industria bellica, per cui far sì che attualmente le imprese che producono armi e che hanno anche dei lavoratori impiegati possano essere riconvertite in altre produzioni ad uso civile che non sono appunto armamenti. E poi appunto chiediamo che l'Italia si faccia forte in sede ONU per la ratifica e l'elaborazione del Trattato internazionale sul commercio delle armi, che è un trattato che dovrebbe essere discusso a fine 2008 all'Assemblea dell'ONU. L'Italia ha contribuito in qualche modo positivamente al percorso verso questo trattato, però chiediamo che continui a rafforzare il suo impegno anche in vista appunto di governi che potrebbero non essere, diciamo, d'accordo su questo trattato.
Cosa direbbe a chi accusa, tra virgolette, i pacifisti di essere degli idealisti che in realtà poco fanno, poco possono fare?
Beh, insomma, è una vecchia storia questa. Per noi, le persone impegnate nel movimento della pace, come potete vedere, poi stanno concretamente sui dati, sulle proposte, sulle iniziative. Non è un movimento così utopico, è un movimento che propone soluzioni concrete e possibili. Il tema è capire se oggi i governi sono disposti a tornare indietro rispetto a alcune scelte, e purtroppo crediamo che queste scelte richiedono realmente un'inversione di tendenza. Invece vediamo che le armi oggi sono utilizzate probabilmente per mantenere un potere geopolitico, per le risorse, per tutto quello che sta accadendo in giro per il mondo, e per cui diventa un business fondamentale per mantenere uno stile di vita. Ecco, noi chiediamo di mettere in discussione a livello nazionale e mondiale questo stile di vita, perché non è possibile che oggi 800 milioni di persone stiano bene e quasi 5 miliardi di persone vivano in condizioni inaccettabili, insomma.
Ringraziamo Riccardo Troisi di Rete Lilliput per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie, buon lavoro.
Grazie. Ilaria, volevi aggiungere qualche considerazione?
Sì, che tra l'altro i temi che ha esposto il nostro ospite sono quelli che verranno appunto affrontati in un congresso che si terrà il 29 marzo a Roma presso la Città dell'Altra Economia, dal titolo Oltre l'insicurezza delle armi, politica, istituzioni, società civile a confronto, e appunto verranno affrontati i temi che lui ha già esposto, insomma.
Ce l'avevi tu la bandiera arcobaleno al balcone?
Al palazzo di fronte ce n'erano diverse.
Va bene, ci fermiamo qualche minuto, restate in ascolto di Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
E l'abbiamo voluta sentire fino in fondo questa meravigliosa canzone di Fabrizio De André, La guerra di Piero, l'inno antimilitarista per eccellenza, direi. Siamo tornati in studio con Radio Zanit, con me c'è sempre Ilaria che frequenta ingegneria chimica all'Università La Sapienza di Roma. E insieme stiamo parlando di pacifismo, di guerra, e mi ha già detto che davanti a lei molte finestre avevano appeso le bandiere arcobaleno, ma probabilmente ora non ci sono più.
È vero, ci stavo giusto pensando, infatti prima mentre lo dicevo, che effettivamente sono state emesse quando era il momento, insomma, del grande exploit, della grande partecipazione, e poi pian piano tutto è andato scemando come, vabbè. Un po' come al solito.
Un po' come al solito, ci sono sempre queste boom. Tra l'altro, quando si tratta di guerre che coinvolgono anche noi, ovviamente di più, ma poi ci sono pure quelle guerre che normalmente dimentichiamo, che non vivono nemmeno l'exploit di un momento, di un reportage. Oppure qualche volta sì, vedi la Birmania, vedi ora la Cina e Tibet, ma chissà quanto durerà, chi lo sa. Secondo ospite di Radio Zainet, Andrea Pontiroli di Medici Senza Frontiere. Benvenuto a Radio Zainet.
Buon pomeriggio a voi.
Com'è stato il rapporto, il vostro ultimo rapporto rispetto all'anno scorso sulle crisi umanitarie, e se c'è effettivamente un modo per far sì che non vengano più dimenticate, insomma, almeno non ricordate per sempre, ma ricordate più del singolo momento, insomma.
Sì, quello che abbiamo pubblicato quest'anno è il quarto rapporto in Italia, e al tempo stesso va detto che è il decimo rapporto internazionale, ovvero da 10 anni Medici Senza Frontiere pubblica questa lista delle 10 crisi umanitarie più ignorate dai media a livello internazionale. Da 4 anni la sezione italiana di Medici Senza Frontiere accompagna a questa lista un'analisi sui media italiani, no? Dalla quale si evince che i media italiani parlano poco delle crisi umanitarie, quando ne parlano parlano sempre delle stesse, le più conosciute, come l'Iraq, l'Afghanistan, il Medio Oriente. Riguardo all'anno precedente, ovvero questo rapporto che abbiamo pubblicato il 12 marzo, si riferisce al 2007, e rispetto al 2006 abbiamo notato anzitutto che c'è stato un ulteriore calo dello spazio dedicato in generale dai principali telegiornali italiani alle crisi umanitarie, che quindi passano dal 10% del totale delle notizie all'8%. Ma va anche detto che poi di questo 8% sul totale, la stragrande maggioranza, appunto, dicevamo, sono notizie che si riferiscono a pochissimi contesti, mentre sono tantissimi i contesti di cui si parla poco o non si parla per nulla.
Ma può essere effettivamente vero che la gente dimentica queste situazioni perché non gli interessano, o c'è un problema di cattiva informazione?
Ma sicuramente il grande pubblico non possiamo pretendere che sia il grande pubblico a conoscere tutte queste crisi che avvengono se prima non ci sono, appunto, non c'è un lavoro fatto dai giornali, dalle televisioni, dalle radio. Quindi sicuramente il nostro rapporto ha proprio come obiettivo quello di sensibilizzare anzitutto i media, quindi giornali, televisioni, radio, a parlare di più e a parlare meglio di queste crisi umanitarie, in modo che appunto anche il grande pubblico possa venire a conoscenza, perché se ne parla nessuno, la gente non ha la possibilità di sapere che c'è una guerra da decenni nella Repubblica Democratica del Congo o in Sri Lanka, oppure che la tubercolosi ogni anno ammazza 2 milioni di persone, o che la malnutrizione infantile è tra le cause di morte di oltre 5 milioni di bambini sotto i 5 anni ogni anno.
È vero che è stato anche grazie a George Clooney che si è parlato di più del Darfur?
Questa è un'altra cosa che abbiamo notato, che c'è di alcune crisi come il Darfur, di cui negli anni passati non si parlava assolutamente, quest'anno si è parlato, e da un lato sì, è vero, cioè è una notizia positiva il fatto che almeno se ne sia parlato, dall'altro preoccupa il fatto che se ne sia parlato unicamente perché grandi personaggi dello spettacolo come George Clooney si sono un po' interessati a questo. Il problema qual è? Che ovviamente quando poi se ne è parlato negli articoli, nei servizi televisivi di cui si è parlato più di George Clooney o della star in questione che del problema specifico del Darfur, e quindi alla fine il pubblico ne sa comunque molto poco di quello che succede in Darfur. Insomma, ricordiamolo, sono 4 anni che c'è appunto questo conflitto che ha fatto scappare dalle proprie case oltre 2 milioni di persone e ha provocato la morte di centinaia di migliaia di persone. Tutto questo si sa molto poco, ma si sa magari che George Clooney ha fatto questa dichiarazione, che un altro cantante ha pubblicato un CD per raccogliere fondi. Però ecco, poi non si parla mai del dramma che vivono milioni di persone in Darfur e poi ovviamente in tutti gli altri posti.
Ringraziamo Andrea Pontiroli di Medici Senza Frontiere per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Beh, nell'attesa che anche tutte le altre star di Hollywood non solo si adoperino per far conoscere questi conflitti che sono un po' in tutto il mondo e che naturalmente siano soltanto uno spunto, come ha appena detto Pontiroli, per conoscere quello che succede veramente, non solamente quello che ha fatto la star X o Y.
C'è il rischio che il pubblico si interessi più al personaggio che ha fatto qualcosa e non al qualcosa che il personaggio ha fatto.
Finisce sempre così. Intanto andiamo ad ascoltare, per finire invece, come al solito, la nostra trasmissione, il flashback di oggi che ha per protagonista Stevie Wonder.
Versi nel nostro legato alla musica. Incredibile, signori, l'anno scorso è uscito il suo disco intitolato Inner Visions e a poco meno di un anno di distanza al 33 giri di Stevie Wonder è riuscito a conquistare 5 premi durante la cerimonia dei Grammy che si è svolta recentemente. Il merito di questo successo Stevie lo deve soprattutto a brani come You Are the Sunshine of My Life e Superstition, che hanno fatto schizzare l'album in vetta alle classifiche di mezzo mondo. È un momento molto importante per il rhythm and blues, dato che mai prima d'ora un disco di musica soul che trattasse di problemi sociali e religiosi ottenne un così grande successo di pubblico. pubblico. Allora complimenti Stevie, e direttamente da Inner Visions andiamo ad ascoltarci questa fantastica You Are The Sunshine Of My Life.
Bentornati in studio con Flashback. Avete appena ascoltato uno dei più grandi esponenti di tutti i tempi nel genere della musica black, Stevie Wonder, con il successo storico tratto dalla sua discografia You Are The Sunshine Of My Life. Insieme all'altro singolone Superstition, il brano che avete appena ascoltato è contenuto in Inner Visions, il disco che viene definito come il capolavoro assoluto di Stevie. L'album uscì nel 1973, ma la conferma planetaria avvenne l'anno successivo, quando ottenne ben 5 riconoscimenti alla serata dei Grammy Awards. Inner Visions rappresenta anche un passo avanti per la musica soul e R&B, perché tratta temi politici, religiosi e sociali, cosa prima assai rara in questo genere. Non vedente fin dalla nascita, Mr. Wonder ha soli 15 anni e una delle punte di diamante della Motown, apprezzato in tutta la nazione e acclamato dalla critica. Prima di compiere 20 anni ha affinato le sue doti di compositore, scrive da solo quasi tutti i suoi brani e compone canzoni anche per altri artisti Motown, fra le quali le fortunate Tears of a Clown per Smokey Robinson e It's a Shame dei Detroit Spinners.
Termina qui anche questa puntata di Radio Zainet. Salutiamo Ilaria, futura ingegnera chimica che studia presso l'Università della Sapienza di Roma.
Arrivederci a tutti.
Simone risaluta naturalmente anche tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet è a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.